Laudetur Jesus Christus.
I titoli di questa edizione del Radio Giornale della Radio Vaticana: le dimissioni del Cardinale Marx da Arcivescovo di Monaco e Frisinga in una lettera inviata al Papa e resa pubblica. Fa discutere la presa di posizione della Danimarca in tema di migranti, centri per i richiedenti asilo solo fuori dai suoi confini. Una colletta per la popolazione di Goma colpita dall'eruzione del vulcano, l'iniziativa dei Vescovi. Come avete sentito dai titoli, il cardinale Reinhard Marx, già presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, ha pubblicato una lettera inviata al Papa in cui annuncia le sue dimissioni come arcivescovo di Monaco e Frisinga. Dietro la sua scelta, lo scandalo degli abusi sui minori in Germania e una risposta insufficiente alla crisi da parte della Chiesa. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Fallimenti personali ed errori amministrativi, ma anche un fallimento istituzionale e sistematico nella gestione dei casi di abusi da parte del clero. Sono queste le ragioni dietro le dimissioni del cardinale Reinhard Marx, messe nero su bianco su una lettera riservata al Papa, della quale Francesco ha autorizzato la pubblicazione. Nella missiva il porporato riflette sulla crisi che da anni agita la Chiesa in Germania. Mi sembra di essere giunti a un punto morto, scrive, e spiega che dietro le sue dimissioni, frutto di una riflessione maturata nel corso di un anno, c'è la volontà di assumersi la responsabilità per la catastrofe dell'abuso sessuale perpetrato da rappresentanti della Chiesa negli ultimi decenni. Reinhard Marx è da anni in prima linea per la lotta alla pedofilia, tanto da aver istituito una fondazione per la cura delle vittime, alla quale ha donato la maggior parte del suo patrimonio privato. Nella lettera a Francesco, il cardinale osserva che alcuni rappresentanti della Chiesa oggi rifiutano qualsiasi tipo di riforma e innovazione nella gestione dei casi di abusi. Così abbiamo fallito, afferma, e spiega che la sua rinuncia potrebbe dunque rappresentare un segnale per una nuova ripartenza nella Chiesa e non soltanto in Germania.
Sul piano della politica internazionale, preoccupazione di Nazioni Unite e Unione Europea sulla legge approvata in Danimarca che mira ad aprire centri di accoglienza per richiedenti asilo fuori dal suo territorio nazionale. Intanto in Europa è ancora in stallo il nuovo patto sull'asilo. Elvira Ragosta ha intervistato Chiara Favilli, professoressa di diritto dell'Unione Europea all'Università di Firenze.
Questa legge è un inedito assoluto sul piano della protezione delle persone, sul diritto degli stranieri, sul diritto dei rifugiati. È vero che la Danimarca ha una clausola di esclusione da tutta la competenza dell'Unione in materia di asilo e immigrazione, tuttavia questo non solleva la Danimarca dal rispetto di tutti gli altri obblighi del diritto internazionale, per primis la Convenzione di Ginevra sui rifugiati.
Intanto, professoressa, quali gli aggiornamenti sul nuovo patto d'asilo?
Il patto è un documento complesso con numerose proposte normative, non c'è però un accordo che possa garantire al momento l'effettiva approvazione degli aspetti centrali del patto, come ad esempio il superamento del regolamento Dublino.
Ci spostiamo in Africa, una colletta speciale per la popolazione di Goma, colpita la settimana scorsa dall'eruzione del vulcano Nyarugongo. Ad organizzarla è la Conferenza Episcopale della Repubblica Democratica del Congo, che indica alle diocesi del paese il 6 e il 13 giugno come date possibili per realizzare l'iniziativa. Il servizio di Andrea De Angelis.
La scelta di queste due domeniche non è casuale. L'obiettivo infatti è quello di raccogliere fondi in tempo per la plenaria che avrà luogo dal 14 al 18 giugno. In tal modo i vescovi potranno pianificare subito la distribuzione del denaro raccolto. In una missiva a firma di padre Donatien Sciole, segretario generale dei presuli, si spiega che la colletta si terrà durante le celebrazioni domenicali, ma sarà possibile fare una donazione anche online attraverso la Caritas Congo, che sta coordinando gli aiuti necessari alla popolazione. L'eruzione del vulcano Nyarugongo, situato vicino a Goma, è avvenuta il 22 maggio, ha provocato almeno 30 morti e oltre 400.000 sfollati, di cui la metà bambini. Già nei giorni scorsi i vescovi hanno chiesto aiuto soprattutto per gestire l'emergenza umanitaria di fronte al rischio di altre eruzioni, esortando i fedeli a rispettare le decisioni delle autorità perché il vulcano è imprevedibile.
In Italia provvedimenti per la famiglia. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri arriva il decreto ponte, con cui inizia il percorso verso il cosiddetto assegno unico, la cui attuazione completa è stata rinviata al 2022. Intanto ora si introducono assegni per chi non li riceve, disoccupati e autonomi. Si dovrebbe andare da 167 euro e qualcosa per figlio al mese a un minimo di 30 a seconda della dichiarazione dei redditi, con maggiorazione dal terzo figlio in su. Dopo i 50.000 euro non è previsto assegno. Previsti aumenti anche per i lavoratori dipendenti. Queste alcune delle misure. Si rileva in ogni caso un cambio di paradigma, come sottolinea nell'intervista di Deborah Donnini il presidente del forum delle associazioni familiari Gigi De Palo.
Siamo molto contenti del fatto che sia cambiata una mentalità. Finalmente il figlio viene considerato un bene comune. La partita grande sarà adesso arrivare al 1° gennaio, facendo una riforma fatta bene. Per fare questo mancano ancora delle risorse, ma confidiamo nel fatto che tutto il mondo politico, il mondo mediatico, il mondo delle banche e delle imprese vada in un'unica direzione.
Fare figli non dovrebbe voler dire impoverirsi.
Se crolla la natalità, crolla tutto, perché meno figli oggi uguale meno pensioni, meno PIL, meno welfare e soprattutto sanità a pagamento. Dico anche in maniera molto chiara che l'assegno unico da solo non fa ripartire la natalità, ci sarà da fare bene l'assegno unico in modo tale che nessuna famiglia ci perda, ma che anzi ci sia un guadagno per tutti. Poi ci sarà da fare una riforma fiscale che tenga conto finalmente della composizione familiare e del numero dei figli, e poi ci sarà da lavorare seriamente nel PNRR cercando di fare in modo che ci siano anche delle misure che facciano ripartire in maniera chiara la natalità.
Nelle Filippine, dinanzi all'aumento dei casi di sfruttamento sessuale online e di abuso di minori, il Cluster Against Human Trafficking della Conferenza Episcopale Filippina ha deciso di aumentare la collaborazione con altri uffici ecclesiastici per rafforzare la lotta contro questa che ha definito una schiavitù moderna. Tramite la collaborazione, si legge sul sito web dell'Episcopato, sarà possibile prestare assistenza alle vittime e cercare di fermare il traffico di esseri umani. Giuseppe Notar Stefano è da alcuni giorni il nuovo presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Siciliano, 51enne, marito e padre, Notar Stefano è ricercatore di statistica economica e insegna all'Università LUMSA di Palermo. Vanta un'esperienza pluridecennale nell'associazione ed è stato scelto dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana al termine dell'Assemblea Generale. Al microfono di Fabio Colagrande spiega come l'associazione, l'Azione Cattolica, interpreti l'invito del Papa a mettersi in ascolto della sofferenza sociale ed economica generata dalla pandemia.
Abbiamo visto, c'è un'associazione che la prima risposta che ha dato è stata una risposta di prontezza. È chiaro che tutto questo ha rivelato anche un grande bisogno dell'associazione di rigenerare la vita associativa a partire da questa capacità di ascolto delle marginalità. Perché per noi queste sfide sono preziose, perché ci permettono di riallargare il perimetro della vita associativa. Vogliamo veramente fare associazione con tutti, in ascolto con tutti, e credo che questa pandemia ci ha illuminato davvero dei percorsi nuovi che io spero possiamo intraprendere con grande coraggio e determinazione.
Come guardate al cammino sinodale annunciato dalla Conferenza Episcopale Italiana e sollecitato dallo stesso Papa Francesco?
Credo che l'Azione Cattolica può mettersi al servizio delle chiese che sono in Italia, delle diverse diocesi, della Chiesa italiana tutta, proprio offrendo questa capacità di ascolto, diventando un luogo dove matura questo andare incontro alle persone e dove il camminare insieme è costruito nel dialogo e nelle alleanze.
Oggi San Francesco Caracciolo, copatrono di Napoli, è patrono dei cuochi italiani. In tempo di pandemia i fornelli del volontariato non si sono mai spenti, come racconta al microfono di Andrea De Angelis il direttore dell'Antoniano di Bologna, Fra Giampaolo Cavalli.
Le mense francescane sono l'espressione di questo grande movimento, quindi per le persone più fragili, perché se qualcuno ha bisogno del cibo e non riesce a procurarselo, significa che porta una fragilità di vita molto importante. Hanno fatto di tutto per essere sempre aperte, non abbandonare queste persone che già vivono una situazione di grandissima fatica.
Anche il ruolo dei cuochi, Fra Giampaolo, è stato importante in questi mesi di pandemia.
È una cosa che veramente mi fa commuovere quando ci penso e quando la vedo. I ristoranti sono stati chiusi e in questo tempo tantissimi cuochi dei ristoranti di Bologna che sono venuti ad aiutarci a preparare da mangiare per i nostri poveri. E questa è stata la fantasia e la voglia di fare la differenza nella vita di qualcuno per non lasciarli soli.
In chiusura un cordiale saluto dalla regia e redazione di Radio Vaticana.